come Atlante, geopolitica e materie prime. Buongiorno, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori. 10:38 minuti. Che poco lo spazio che abbiamo oggi. Va bene, ce lo faremo bastare. Oggi è la seconda puntata di A Come Asia, in questo nuovo palinsesto, in questa seconda stagione della trasmissione che si chiama A Come Atlante. Lo sapete, ogni giorno attraversa un continente diverso. Oggi è mercoledì 17 settembre. Buongiorno anche, come sempre, al nostro Gabriele Battaglia.
Ciao Diana, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, eccoci qui.
Allora, la notizia di queste ore è l'accordo che sarebbe stato finalmente trovato, forse anche quasi finalizzato, tra TikTok e il governo statunitense sulla vendita della divisione americana della piattaforma social. Lo dice il Wall Street Journal, giravano già voci. Comunque ieri sera, questa, insomma, oggi negli Stati Uniti il Wall Street Journal pubblicava un articolo che diceva che appunto l'accordo per TikTok prevede che tutte le attività americane dell'app siano controllate da un consorzio di investitori, e dentro questo consorzio c'è Oracle, che come sapete è proprietà di un personaggio molto vicino a Donald Trump. Sarà creata una nuova entità di fatto per operare, per far funzionare insomma l'app negli Stati Uniti. Sarà controllata da investitori statunitensi, come appunto chiedeva la presidenza americana, l'amministrazione americana. Per il 20% avrà azionisti cinesi. E notizia che, diciamo, sì, riguarda la Cina in parte, riguarda forse più gli Stati Uniti, al netto naturalmente della contropartita che si vocifera Pechino abbia ottenuto in cambio di questo favore per l'amministrazione statunitense. Ovviamente la chiusura di TikTok sarebbe stata un colpo dal punto di vista del gradimento, diciamo, della pubblica opinione. In parte, se quanto è, diciamo, corposa questa ricompensa lo scopriremo venerdì, quando ci sarà un colloquio telefonico tra Trump e Xi Jinping. Tra l'altro, in questi giorni sarebbe partito anche un invito ufficiale della presidenza cinese a Donald Trump, un invito quindi a Pechino. Mi sembra di vedere che ancora non c'è una risposta ufficiale da parte della Casa Bianca. Tutto è collegato, e come insomma spesso succede per la Cina, tutto ruota un po' intorno all'economia. Sempre notizia, Gabriele, di questi giorni, i dati economici di agosto, che non sono buoni.
Sì, e ci colleghiamo così a quanto hai appena finito di dire molto bene, cioè la contropartita alla Cina rispetto a questa vendita di TikTok dovrebbe andare in qualche modo a impattare su quelle che sono le preoccupazioni economiche della Cina rispetto al futuro. E infatti i dati di agosto ci dicono che l'economia cinese cresce meno del previsto, il che come dire, fa sostanzialmente da adito a tutti quelli che pensano alla Cina in grosse difficoltà di portare avanti queste tese. Comunque, rispetto all'anno scorso, le vendite al dettaglio sono aumentate meno del previsto, così come la produzione industriale e anche il settore dei servizi è in calo. E si pensa che
stiamo sempre parlando di cali della crescita, non è che stiamo parlando di territorio negativo, giusto per sgombrare il campo, esatto. Nel senso che la locomotiva cinese rallenta, ma fino a un certo punto
si cresce meno del previsto, ovviamente, e si pensa che questo rifletta la debolezza appunto delle esportazioni, soprattutto sul mercato statunitense, cioè meno 33% ad agosto, anche se poi l'export cresce su altri mercati, però insomma quello è il mercato principale e da qui viene poi tutto il discorso su TikTok. Ma inoltre sostanzialmente continua la crisi immobiliare interna, che deprime il sentimento dei consumatori su tutto il resto, e si sta un po' esaurendo l'effetto dei sussidi varati dal governo per l'acquisto soprattutto dei nuovi elettrodomestici. Il punto è che però ci si chiede sempre, ma i cinesi che cosa pensano della loro economia? Allora, è uscito uno studio interessante, perché fare sondaggi e ricerche in Cina non è mai facilissimo, però c'è questo studio.
Non è mai facilissimo, diciamo, per una censura dall'alto o per un'autocensura?
Guarda, per due motivi fondamentali in base alla mia esperienza. Uno, perché rischi sempre di trovare qualche funzionario locale che ti mette i bastoni tra le ruote, perché ovviamente fare ricerca sul suo territorio significa che magari lo metti in cattiva luce. E poi perché le stesse persone che intervisti molto spesso ti rispondono ciò che secondo loro tu vorresti sentirti dire, hai capito? Cioè dico, questo si aspetta che io gli dica così, e ti rispondono di conseguenza, e tu non acquisisci quella che magari è l'informazione invece è veritiera. Però questo è tutto un altro discorso. Però dicevo, c'è stata questa ricerca condotta dal Chicago Council for Global Affairs e dal Carter Center, che offre alcune lumi e che ci dice che nonostante tutto questo il sentimento fondamentale dei cinesi non è così negativo rispetto alla propria economia, e poi che sono i più favorevoli forse al mondo al libero scambio. E allora i dati più interessanti di questa ricerca ci dicono che, per esempio, un'ampissima maggioranza, l'84%, ritiene che l'economia sta andando bene e che nel complesso si sentono anche a posto rispetto alla propria situazione finanziaria personale, con una maggioranza che ritiene di avere abbastanza soldi per poter permettersi dei consumi oltre i bisogni, le necessità di base, quindi per soddisfare i propri bisogni voluttuari, il 56%. Mm. Per quella minoranza, che 16% non è tantissimo, che invece dice che la situazione economica è negativa, le principali preoccupazioni sono la disoccupazione giovanile e la fuga di capitali all'estero, cioè i soldi cinesi che vanno all'estero invece di rimanere sul suolo patria. C'è una consistente maggioranza che ritiene che il commercio internazionale sia positivo per l'economia cinese, per la creazione sia di posti di lavoro sul territorio nazionale, sia per i consumatori, sia per il proprio personale tenore vita. Quindi la maggior parte è favorevole a politiche di libero scambio a livello globale, 60%. Il 40%, che invece è contrario al libero scambio, si divide tra quelli che vorrebbero la promozione di un blocco commerciale formato solo dai paesi amici, cioè commerciamo solamente con i nostri amici, e chi vorrebbe invece più un'autarchia, cioè meno commercio internazionale e più autosufficienza.
Immagino che sia impossibile dire, diciamo, politicamente come si situano queste due, due diverse punti di vista, diciamo, due diversi giudizi.
Ma io credo che quelli che tendono a maggiore autarchia siano soprattutto persone anziane e con sentimenti molto nazionalisti, insomma, l'orgoglio della vecchia Cina, no? Che faceva meno ai tempi di Mao. Immagino che siano questi, però, sai, sto andando semplicemente a intuito. Un altro dato interessante che emerge è che l'istruzione, il livello di istruzione è fondamentale per questi diversi pareri. Per esempio, i cinesi laureati e post laureati, cioè chi ha fatto un master così, sono leggermente meno ottimisti di coloro che hanno un semplice diploma o anche meno, cioè i giovani istruiti sono un po' più pessimisti, e si azzarda che questo potrebbe riflettere il fatto che c'è stato un boom dell'istruzione universitaria e post universitaria negli ultimi anni a fronte della mancanza di una crescita occupazionale commisurata ai desideri di questi giovani istruiti, no? Cioè il fatto è che negli ultimi 20 anni le università hanno ampliato grandemente l'offerta formativa post laurea, master, corsi di specializzazione, eccetera, eccetera, determinando un boom delle iscrizioni, no? Sono il doppio le iscrizioni adesso ai corsi post laurea rispetto a 15 anni fa. E quindi in un contesto di esplosione dei master e dottorati di ricerca, i giovani istruiti potrebbero avere la consapevolezza di trovarsi di fronte a maggiore concorrenza sul mercato del lavoro. Allora, complessivamente, queste informazioni ci dicono che le autorità cinesi hanno anche abbastanza, ancora abbastanza margine per agire. Per esempio, ieri, giusto ieri, il Ministero del Commercio ha varato nuove misure per rilanciare l'economia ed è molto interessante notare che da un lato si è allentata un po' la stretta sull'immobiliare, no? È più facile ottenere i prestiti, i mutui, queste cose qua, che è la vecchia ricetta, che però rischia sempre di generare le bolle speculative. Dall'altro lato, invece, si è puntato molto sull'investimento nei servizi, in particolare turismo, sport e la cosiddetta industria culturale. Ebbene, mi fa pensare, cioè chissà che il pensiero nel varare queste misure sia stato proprio rivolto a quei giovani istruiti che sono i meno ottimisti rispetto al futuro. Dopodiché, sul sentimento dei cinesi, non lo so, io tra un mesetto tornerò in Cina dopo un po' di tempo e chissà, magari cercherò di capirlo un po' sul posto, ecco, chiacchierando.
Dovremmo organizzarci col fuso orario, perché noi ti vogliamo qua in onda, logicamente.
Però ci organizzeremo, dai, cioè, alla fine l'abbiamo sempre fatto.
Gabriele, ti ringrazio anche per oggi.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.
Ti lascio perché ci spostiamo adesso un po' verso sud, perché ci sono diversi paesi del sud-est asiatico, diciamo, in senso lato, attraversati in questi mesi da queste proteste, no, della generazione Z, che spesso nascono sui social e che poi si concretizzano, no, nelle piazze. Penso al Bangladesh, allo Sri Lanka, all'Indonesia, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. E quindi, introdotti da questo canto di lotta nepalese molto vintage, ci spostiamo in Nepal. Canto di lotta che, opportunamente riveduto e corretto in chiave più punk, diciamo, ha risuonato nelle strade di Kathmandu in queste ultime settimane. Si chiama Ganga Umbata Uta. La rivoluzione in Nepal, per così dire, o perlomeno per come l'hanno percepita i suoi protagonisti, è compiuta. La nuova premier è un personaggio di altissima caratura. Tra sei mesi si terranno le elezioni. Purtroppo però non è tutto così facile e lineare. Di questo ho parlato con Matteo Miavaldi, giornalista, scrittore, esperto di subcontinente indiano. Allora, grazie. Intanto Matteo Miavaldi, lo conoscete, lo ascoltate anche su queste frequenze spesso, è autore di un libro sull'India di recentissima pubblicazione che abbiamo presentato qui anche su queste frequenze e che si intitola Un'altra idea dell'India. Con te parliamo oggi di Nepal, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Allora, sono state riaperte in Nepal questa settimana, lunedì, le scuole, dopo, durante il weekend, l'entrata in carica della primo ministro, insomma, ad interim, Sushila Karki. Non è comune che simili rivolgimenti politici abbiano esiti tanto, come dire, coerenti rispetto alle richieste delle piazze. Lei stessa ha detto nel momento della sua, insomma, della sua entrata in carica, bisogna interpretare le richieste della generazione Z, bisogna lottare contro la corruzione, per la giustizia economica. Qual è, dal tuo punto di vista, il bilancio, se è così, così positivo come te lo sto diciamo, come lo sto facendo io? Quali sono le speranze e quali soprattutto i pericoli, i rischi?
Allora, io direi fin qui quasi tutto bene, nel senso che effettivamente la volontà dei manifestanti, che era cioè quella di fare una specie di tabula rasa della classe dirigente che fondamentalmente ha governato il Nepal ininterrottamente, cioè alternandosi al potere però dal 2008 a oggi, una classe dirigente corrotta che non ha fatto il bene di un paese tra l'altro estremamente giovane. Quando parliamo di Nepal parliamo di un paese, sono 30 milioni di cui 15 milioni devono compiere, cioè hanno 25 anni, quindi insomma il tema dei giovanili è abbastanza centrale. Fin qui loro hanno ottenuto quello che volevano fondamentalmente, perché i vertici dei tre partiti che sono usciti dalla seconda rivoluzione del Nepal, quindi due partiti comunisti, uno maoista, uno marxista-leninista, e il Nepali Congress, si sono tutti dati, sono spariti e sono stati oggetto della protesta. Adesso c'è un governo ad interim guidato da una persona considerata super partes come Sushila Karki, cioè la ex presidente della Corte Suprema, una persona nota nel paese per avere sempre utilizzato il pugno duro contro la corruzione, quindi fino adesso tutto bene. Il problema sarà tra 6 mesi, nel senso che Sushila Karki la prima cosa che ha fatto ha detto: benissimo, noi adesso sciogliamo il Parlamento e ritorniamo alle urne tra 6 mesi. Il punto è che se tu hai voluto giustamente la tabula rasa, tra 6 mesi con chi ci vai alle elezioni? Cioè chi si presenta? A chi è che dà il tuo voto?
Perché gli studenti non hanno un gruppo, un'organizzazione, un leader, oppure sì, ed esplicito e implicito?
No, loro giustamente si raccontano fino ad ora come un movimento estremamente liquido, nato online, addirittura sono arrivati a fare titoli nei media internazionali, perché questa Sushila Karki è stata decisa tramite una consultazione online su Discord, che è un forum online che viene utilizzato dai gamer, quindi insomma un movimento che non ha padroni. In realtà però ci sono delle persone che quantomeno aspirano ad essere, non dico i padroni, però un po' gli auto rappresentanti del movimento. C'è questo ragazzo, si chiama Gurung di cognome, che è a capo dell'ONG Hemi Nepal, che ha diciamo controllato il movimento pacifico, era nato come pacifico lunedì scorso, poi è successo quello che sappiamo. Ci sono altri personaggi strani che girano attorno a queste dinamiche, c'è ad esempio il sindaco di Kathmandu, che Balen Shah, che è un ex rapper che si è presentato nel 2022 da indipendente ed è un idolo dei giovani, uno molto yuppie, molto vicino a delle tematiche di techno, cioè la tecnologia che può salvare tutto, pugno duro, dobbiamo avere soldi tutti. E il problema è che, c'è un problema di rappresentanza, nel senso che è vero che abbiamo fatto le cose su Discord, però quanti milioni di nepalesi giovani non hanno accesso a Discord, o magari non parlano inglese, che è la lingua che viene stata utilizzata maggiormente anche per questo tipo di movimenti. E l'altro punto sono i monarchici, perché l'unica forza che in questo momento non è stata toccata dalle manifestazioni sono i monarchici, cioè quelli che vogliono che il Nepal ritorni a essere una monarchia hindu.
Il Nepal, visto che hai citato anche l'elemento religioso, identitario, religioso, etnico, allora il Nepal è anche non solo geograficamente, ma anche geograficamente proprio schiacciato tra la Cina e l'India, due vicini ovviamente molto ingombranti. Come si è guardato da Pechino e da Delhi a quello che stava succedendo? Mi viene quasi da chiederti come è stato possibile permetterlo.
Ma secondo me in questo momento è stato possibile permetterlo, perché da un lato è stata veramente, almeno questo sembra, poi diciamo lo capiremo meglio più avanti, però mi sembra un'esplosione che non si prevedeva. E se tu non potevi prevedere che nel giro veramente di 48 ore saltasse completamente la classe dirigente al potere, anche Cina e India, che sono i due vicini più importanti, sono gli unici e sono anche più influenti nell'area, non hanno potuto intervenire. Adesso è il momento dell'intervento. Quindi abbiamo visto che Cina da un lato stava semplicemente appellandosi al fatto di riportare la calma e di riportare, diciamo, un ordine nel paese. L'India in questo momento è molto silenziosa, nel senso che se effettivamente dietro a una parte delle proteste, o meglio le proteste dei giovani della Gen Z, sembra che siano state infiltrate da personaggi che non si capisce da dove arrivano, che sono quelli che hanno fatto alzare il livello dello scontro, se effettivamente questi personaggi dovessero essere i monarchici che vogliono, ripeto, riportare la monarchia in Nepal e far diventare il Nepal un regno hindu, le affinità con la classe dirigente che governa l'India da 11 anni sono totali, e quindi l'India non può che applaudire a quello che sta succedendo.
Era Matteo Miavaldi, giornalista, scrittore, si occupa di subcontinente indiano. Sono le 10:57 minuti, A come Asia anche per oggi si conclude qui. Ci sentiamo la prossima settimana, le prossime settimane. Grazie intanto a tutti voi dell'ascolto, da Diana Santini, e buona giornata.